Buonasera, benvenute e benvenuti a scuola. Questo è il settimo itinerario del nostro viaggio sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età alto medievale e ci troviamo sempre di fronte ad un vasto paesaggio intellettuale che prende il nome di paesaggio intellettuale della salvaguardia delle opere dei classici greci e latini. Qui abitano personaggi che nel distruttivo momento dell'implosione dell'impero romano d'Occidente e dello strascico che lascia, operano per conservare i prodotti, cioè gli oggetti artistici e letterari della cultura e della tradizione antica e tanto antica. A questi personaggi dobbiamo il fatto di andare in biblioteca e di trovare delle opere che se no avremmo perduto, come è successo per altre opere. E la scorsa settimana, insieme al traduttore Gerolamo e che ci accompagna e al codificatore Cassiodoro, che vedremo ancora questa sera, abbiamo incontrato un personaggio che ha suscitato diciamo così una forte impressione in tutti i gruppi, Severino Boecchio, e il quale al tempo del dominio goto in Italia, dal 493 al 526, dopo essere stato ingiustamente incarcerato e fatto uccidere dal re Teodorico, continua ad accompagnarci, anche perché l'opera che ha composto in carcere a Pavia tra il 523 e il 524, che abbiamo imparato a conoscere, il De Consolazione Filosofie, no? Un'opera che ha suscitato un grande interesse, Consolazione della Filosofia, lo ha destinato ad una eterna vitalità culturale. Nell'itinerario della scorsa settimana noi abbiamo visitato a grandi linee, per chiavi di lettura, il testo di quest'opera, De Consolazione Filosofie, e abbiamo inventariato i temi principali, no, di questo testo. Sappiamo che quest'opera è una sorta di romanzo filosofico che sintetizza il vasto dibattito del pensiero etico classico sui perenni temi dell'esistenza: il bene e il male, il destino e il libero arbitrio, la volontà umana e la prescienza divina. E di quest'opera abbiamo letto alcuni brani. In primo luogo il frammento, il famoso paragrafo 8 del libro secondo, che contiene quello che viene chiamato il sigillo di salvaguardia dell'opera, cioè il sigillo che garantisce la bontà del mondo creato e che si concretizza nella parola chiave amore, perché scrive Severino Boecchio: l'amore regge il mare, la terra e il cielo, e felici le persone che all'interno del loro animo hanno lo stesso amore, la stessa sostanza provvidenziale che fa vivere, che fa muovere il mondo. Cioè tutte le volte che noi agiamo in termini di solidarietà, ecco che siamo noi la provvidenza. No, quindi la provvidenza c'è per questo motivo, no? Prima di tutto, poi viene da Dio, cioè, è chiaro, fa un discorso teologico, ma evidentemente sta in mano alla nostra libertà il fatto di fare il bene, e questo è un concetto significativo che vale, di grande attualità. E se Dio, in quanto bene supremo, è amore, scrive Severino Boecchio, significa che l'amore umano, quando implode benignamente secondo la dottrina cristiana, ma prima ancora in base al pensiero neoplatonico, perché anche Plotino nelle Eneadi, che abbiamo studiato lo scorso anno, predica questo fatto: l'amore solidale come punto di forza per realizzare l'humanitas. Ebbene, significa che l'amore umano è fatto della stessa sostanza con cui si manifesta la provvidenza divina che regge le sorti del mondo, e questa idea, secondo Severino Boezio, costituisce la garanzia che l'essere umano è stato creato ad immagine di Dio ed è pienamente umana la persona che all'interno del proprio animo desidera e vuole avere lo stesso amore, desidera coltivare la stessa sostanza provvidenziale che regge il mare, la terra e il cielo. Ora, abbiamo detto la scorsa settimana che Dante Alighieri, abbiamo detto che Dante questa sera sarebbe venuto, è qui con insieme a noi, conosce bene l'opera di Severino Boezio, gli intellettuali del tempo di Dante all'inizio del 1300 conoscono a memoria alcune opere. Una di queste opere è De Consolazione Filosofie, quindi Dante sviluppa molti concetti, sviluppa poeticamente molti concetti nella Divina Commedia che sono di derivazione boeziana, cioè a cominciare o per terminare dall'idea che l'amore come sigillo di salvaguardia che garantisce la bontà, la fruibilità del mondo creato sta al centro, no, dei nostri pensieri. Ricordate come termina la Divina Commedia? Penso di sì, ma ci rinfreschiamo la memoria, perché poi le cose si affievoliscono, i concetti, le parole chiave si affievoliscono giustamente nella memoria e bisogna riattivarle ogni tanto. Le commentatrici e i commentatori annotano questo, attenzione, vi leggo una citazione che sta nelle note di un'edizione della Commedia. Dante conclude l'opera elaborando l'idea contenuta nel paragrafo 8 del libro secondo del De Consolazione Filosofie di Severino Boezio, dove l'amore che regge il mare, la terra e il cielo diventa il sigillo di salvaguardia che garantisce la bontà del mondo creato. Quando la fantasia del poeta non è più in grado di sostenere la visione divina, infatti Dante scrive all'alta fantasia cui mancò possa, scrive Dante, e allora sente, intuisce che l'amore, l'amor che muove il sole e le altre stelle, scrive Dante, sta ormai muovendo anche il suo desiderio, il disio, e la sua volontà, il velle, e così il pellegrino poeta si riconosce nella solitudine infinita del solo Dio, della solitudine di Dio ne parleremo tra qualche mese, collocandosi nella perfezione del moto circolare divino. Così scrive, si commenta, ma se chi legge non sa nulla del De Consolazione Filosofie, come la mettiamo? Beh, ci vuole l'alfabetizzazione funzionale, così prima o poi si capirà. Guardate sul punto 1 del repertorio. Le buone idee fanno sempre fatica ad affermare. Gli ultimi quattro versi con cui si conclude il canto 33° del Paradiso, con cui termina la Divina Commedia, quindi contiene la stessa idea coltivata da Severino Boezio, che l'amore sia la garanzia per poter attirare ad una piena umanità la qualità della vita. E Dante termina la Commedia con questi versi, allora. Leggiamoli: all'alta fantasia a cui mancò possa, ma già volgeva il mio disio e il velle, sì come rota chi ugualmente mossa l'amor che muove il sole e l'altre stelle. Guardate, lì c'è un min al posto di un il, ma vedete anche la mia fantasia non ha avuto posta lì. Severino Boezio, vedete, sorride soddisfatto, ma forse non sa ancora che cosa gli ha riservato Dante, il quale lo cita molte volte nei testi del Convivio del Monarchia e lo nomina nel canto decimo del Paradiso della Commedia. Severino a questo punto è troppo curioso e noi con lui dobbiamo fare quindi un'incursione più circostanziata sul testo della Commedia dantesca. L'opera di Severino Boezio è stata fondamentale per Dante Alighieri, non solo nel periodo della sua formazione culturale, ma anche in seguito. Dante racconta che nel momento critico della morte di Beatrice si è dedicato alla lettura del De Consolazione Filosofie e il risultato di questa esperienza intellettuale è stato che nella sua mente si è concretizzata una nuova acquisizione spirituale e poetica ed è avvenuto il passaggio dall'amore come passione, l'amore del cuore, dal cuore, all'amore fondato sull'introspezione, l'amore che viene dall'intelletto. Questa è una dichiarazione notevole, vuol dire che se non ci fosse il De Consolazione Filosofie non ci sarebbe la Commedia di Dante. E molte altre. Dante nel testo della Commedia, oltre ad utilizzare una serie di idee classiche salvaguardate da Severino Boezio, lo cita esplicitamente, abbiamo detto, nel canto decimo del Paradiso. Non ne riporta il nome, e questo certamente per esigenze di metrica. È difficile fare rima con Boezio, e forse anche con Severino in certo caso. Quindi, sostituendo però il nome con una dicitura molto significativa, ancora più significativa, che ha fatto sì che Boezio fosse santificato laicamente. Infatti lo si considera santo. Sulla sua tomba c'è scritto qui c'è il santo, l'anima santa, il santo Severino Boezio. Quindi, quindi lo chiama perché Dante lo chiama l'anima santa e lo mette in mezzo a un po' di santi, per cui fa parte di quella cerchia. Ora, nel canto decimo del Paradiso, Dante, accompagnato da Beatrice, giunge nel cielo del sole, dove incontra i beati che in vita sono stati spiriti sapienti, si sono distinti per i loro studi teologici e filosofici, per la loro attività di insegnanti e per aver vissuto una vita pervasa da ideali mistici e contemplativi. Cioè, il canto si apre con l'esortazione a contemplare la meraviglia della creazione divina, dove tutto è improntato ad una perfetta armonia, a dimostrazione perenne dell'amore di Dio, cioè del sigillo di salvaguardia che garantisce la bontà del mondo creato. L'amore è l'amore divino e l'amore umano. E mentre Dante si sforza di rivolgere tutta la sua mente al sommo artefice, a Dio, un gruppo di anime lucenti si dispone a corona cantando dolcemente intorno ai due pellegrini, a Dante e a Beatrice, e dopo aver compiuto tre lenti giri si ferma in silenzio e il primo a parlare è niente poco di meno che Tommaso d'Aquino, che incontreremo quando entreremo nel cuore del territorio della sapienza poetica e filosofica medievale nel prossimo viaggio che faremo, e che via via Tommaso indica a Dante gli spiriti di coloro che, contrastando gli affanni terreni e le miserie umane, hanno dedicato le loro capacità intellettuali alla ricerca, allo studio ed all'insegnamento delle supreme verità. Appena Tommaso termina di parlare, la ghirlanda di anime riprende il suo movimento, questo balletto circolare, in perfetta armonia di gesti e di suoni. Quindi è un'immagine stupenda, abbiamo una grande coreografia. Sicuramente possedete un volume o i volumi della Divina Commedia nella vostra biblioteca domestica. In tutte le case c'è una Bibbia, in tutte le case c'è una Divina Commedia, in tutte le case c'è un I Promessi Sposi, in tutte le case ci sono altre opere, utilizzatele quindi questi volumi per leggere seguendo le note. I versi sono 148 del canto decimo del Paradiso, nel quale, oltre a Severino Boezio, l'anima santa, vengono citati personaggi che noi incontreremo prossimamente. Quindi dedicatevi di buon grado a fare questo esercizio di investimento in intelligenza, perché è di natura propedeutica, anche perché la Divina Commedia o la si legge cominciando da nel mezzo del cammino di Noè, si arriva fino all'amor che muove il sole e la tre stelle, oppure la si utilizza sul terreno dell'alfabetizzazione quando è necessario puntualizzare qualche elemento fondamentale, in questo caso un personaggio. La Divina Commedia la si può usare, è un'enciclopedia della storia del pensiero, e quindi è chiaro che va utilizzata in questo senso. Noi ora commentiamo, leggiamo i 9 versi, un numero neoplatonico per eccellenza, vedete? Che riguardano l'anima santa di Severino Boecio, guardateli sul Leggere Multum. È Tommaso d'Aquino che parla, il quale, rivolto a Dante e a Beatrice, presenta, lodandoli, gli spiriti ammantati di luce di coloro che, contrastando gli affanni terreni e le miserie umane, hanno dedicato le loro capacità intellettuali alla ricerca, allo studio e all'insegnamento delle supreme verità. Scrive Dante: or se tu l'occhio della mente trami di luce in luce dietro le mie lode, già dell'ottava con sete rimani. Cioè, sei desideroso di sapere quale spirito gode dentro l'ottava luce, no? Questo è lucido. Per vedere ogni ben dentro vi gode, l'anima santa che il mondo fallace fa manifesto a chi di lei ben ode. Cioè, dentro l'ottava luce gode l'anima del piacere di stare con Dio, l'anima santa di Severino Boecio, che nella sua opera De Consolazione Filosofie dimostra a chi sappia comprendere il suo messaggio quanto siano fallaci i beni del mondo. Sono versi non facili da capire se non si hanno chiari i concetti, se non abbiamo partecipato a questi itinerari di alfabetizzazione. Vedete, lo corpo ond'ella fu cacciata giace giuso in ciel d'auro. Cioè, quest'anima santa fu cacciata da un corpo che è stato sepolto nella chiesa di San Pietro in ciel d'oro a Pavia. Ad essa, da martiro e da esilio, venne a questa pace. Guardate, Dante ci dà un'interessante informazione. Severino Boecio, l'anima santa che ha scritto il De Consolazione e Filosofia, dove dimostra quanto siano fallaci i beni del mondo, Severino Boecio è sepolto nella chiesa di San Pietro in ciel d'oro a Pavia. Attenzione, è un monumento importante, importantissimo direi questo. E in questa chiesa, pensate un po', c'è anche la tomba a forma di arca di Agostino, di Sant'Agostino. Celdauro, così lo chiama Dante, è un monumento quindi davvero importante. Guardate, ma ora dobbiamo ancora occuparci del rapporto tra la Divina Commedia di Dante e il De Consolazione e Filosofia di Severino Boecio. Severino ci ha preso gusto a sapere di essere stato così tanto citato nei secoli, e si consola in questo caso, e che esistono centinaia di opere saggistiche che parlano di lui come promotore del movimento della scolastica. Guardate sul punto 2 del repertorio. Dante, nel testo della Divina Commedia, affronta, in particolare nel testo del Paradiso, cioè i temi del funzionamento della fortuna, come funziona, e della distinzione tra il destino e la provvidenza, e soprattutto lo fa avvalendosi delle riflessioni che su questi stessi argomenti compie Severino Boecio nel De Consolazione e Filosofia. Nel libro o capitolo secondo del De Consolazione, la signora filosofia spiega a Severino come funziona la fortuna. È simile a una ruota, la ruota della fortuna l'ha inventata Severino Boezio, a lui andrebbero i diritti d'autore, persino il sindaco dovrebbe ricordarsi. È simile a una ruota, gli dice, a volte si porta in alto e altre volte in basso. Severino Boezio non si poteva lamentare perché da giovane in più di un'occasione si è trovato in cima alla ruota, poi con gli anni ha finito per trovarsi in basso. Bisogna però, scrive Severino Boezio, non confondere, attenzione, la presunzione di essere ai vertici con la felicità. Sono due cose diverse. La felicità noi non la proviamo quando siamo ai vertici, ma per altri motivi. Per altri motivi. La felicità, precisa la filosofia, la si ottiene con l'essere e non con l'apparire, se non altro perché il sommo bene coincide con Dio, che non appare proprio perché è. Attenzione a questa definizione, perché nel viaggio del prossimo anno noi la ritroveremo e vedremo quale operazioni di riflessione verranno attuati su questo tema di grandissima attualità, di grandissima attualità. Dio non appare proprio perché è per quello che Dio non, cioè, non si fa vedere. Noi diciamo a Dio, dov'è Dio? No, Dio siccome è, no? È chiaro che non può apparire così come concepiamo noi l'apparire. Allo stesso modo, precisa ancora la filosofia, è necessario saper distinguere tra il destino e la provvidenza. La provvidenza, scrive Severino Boezio, è riposta nella razionalità dell'essere supremo, mentre il destino dipende solo dalla casualità del vivere. E poi aggiunge, come il ragionamento sta nell'intuizione, come l'essere generato sta nell'essere in sé, come la circonferenza sta al suo centro, come il tempo che passa sta all'eternità, così il corso mutevole del destino sta alla immutabile semplicità della provvidenza divina. Difficile? Beh, come dire che se ci capita qualcosa di buono dobbiamo essere grati a Dio, se invece ci capita qualcosa di cattivo ce la dobbiamo prendere col destino. Per ottenere la provvidenza bisogna elevarsi al di sopra delle vicende umane e mettersi in contatto con la sfera divina. E Dante, nel canto 17° del Paradiso, dal versetto 37 al 42, riprende questo argomento e lo spiega con questi 6 versi. Siamo nel Paradiso, quindi non facile. Seguite, la contingenza che fuori del quaderno della nostra matera non si stende, cioè l'insieme delle cose contingenti che possono accadere oppure no, che non si estende fuori del vostro mondo materiale, del quaderno, il quaderno della matera è il mondo materiale, è come un quaderno. Tutta è dipinta nel cospetto eterno, cioè ogni vicenda umana è già dipinta nella mente di Dio. Necessità però quindi non prende, cioè le azioni umane non assumono carattere di necessità per il fatto che sono presenti nell'occhio di Dio, se non come dal viso in che si specchia nave che per torrente giù discende. Così come una nave che discende la corrente di un fiume non prende il movimento dall'occhio di chi dalla riva la guardi navigare. Cioè, ogni contingenza, ogni vicenda umana, precisa Dante sulla scia di Severino Boezio, è già dipinta nella mente di Dio, ma il percorso della nave viene sempre scelto da colui che la governa. Per cui se qualcosa va storto ce la dobbiamo prendere con noi stessi, che non abbiamo saputo governare la nave, e non con Dio, che lo sapeva in anticipo come sarebbero andate a finire le cose. Ora Severino Boezio prova, quindi vedete, a far convivere la fede con il dubbio, la religione con la filosofia e l'essere con l'essenza di Dio, ma non sempre si riesce rispetto a Dante, che ha molti più strumenti a disposizione. Cioè il poeta della commedia, guardate, è vissuto quasi 800 anni dopo Boezio, quindi Boezio è lontano da Dante quanto Boezio è lontano da noi. Può contare quindi Dante su tutto il patrimonio razionale della filosofia scolastica, e ce ne renderemo conto quando strada facendo incontreremo Tommaso d'Aquino, tanto per fare un nome. Anzi, dovremmo dirlo sottovoce, Tommaso d'Aquino, perché c'erano tutti gli altri, sono gelosissimi, hanno delle teste questi scolastici, che ne accorgeremo. Quindi è chiaro che bisogna fare dei nomi sottovoce. Ma Dante rimane comunque debitore nei confronti dell'autore del De Consolazione Filosofia, il quale insegna anche a Dante che non ci si deve far troppo condizionare dalla razionalità. A volte, suggerisce Severino Boezio, è preferibile guardare il mondo con gli occhi della speranza che con quelli della ragione, perché scrive: dobbiamo anche pensare che ogni cosa ha una vita profonda e segreta che noi siamo destinati a non conoscere. Attenzione a questa frase. Perché Gerolamo, al dire queste parole, fa un piccolo sobbalzo? Beh, ce lo dirà fra poco, ce lo farà notare fra poco. Dobbiamo anche pensare che ogni cosa ha una vita profonda e segreta che noi siamo destinati a non conoscere. È comunque sorprendente che Boezio, teologo cristiano, pur trovandosi un passo dalla morte, chieda aiuto, come abbiamo detto, più alla filosofia greca che al Dio cristiano, ma a lui piace identificarsi con Socrate, cioè con il Socrate dell'ultimo giorno, quello raccontato da Platone nel dialogo intitolato Fedone, che più volte noi abbiamo incontrato per via in questi anni nel corso dei nostri viaggi e in diversi contesti, perché rientra, i dialoghi di Platone rientrano in moltissimi contesti diversi. Il corpo di Severino Boezio, e come abbiamo detto, riposa a Pavia nella chiesa di San Pietro in Ciel d'Oro, accanto a quello di Agostino, di Sant'Agostino. Guardate, corre voce che di notte, quando la chiesa è chiusa, si sentono voci, sono loro due, Agostino e Severino, che dibattono animatamente sui grandi temi dell'esistenza. Questa chiesa è detta in Ciel d'Oro, attenzione, per il soffitto ligneo completamente dorato, che è un'opera d'arte. Sembra che questa basilica sia stata fatta costruire dal re Longobardo Liutprando, anche lui è sepolto qui, noi lo incontreremo a suo tempo, fatta costruire tra il 720 e il 725, per collocarvi le spoglie di Sant'Agostino, che guardate, Liutprando aveva comprato in Sardegna da una banda di pirati saraceni che l'avevano trafugate ai Pona. È proprio vero che anche allora si vendeva di più. E questa chiesa è stata uno dei centri culturali più ricchi e significativi del Medioevo, sapete, del Medioevo europeo, e l'aspetto che ha oggi risale alla prima metà del XII secolo ed è un bell'esempio di romanico pavese, uno stile architettonico che si riconosce per la struttura cosiddetta a capanna. L'arca di Sant'Agostino è un'opera di grandissimo pregio, realizzata nella seconda metà del XIV secolo da un gruppo di scultori lombardi detti maestri comacini, forse l'avete sentito nominare. La tomba di Severino Boezio è più semplice, ma anche lui porta il titolo di santo, così come Dante lo ha definito. Quindi Dante non lo ha fatto santo subito, ma nella commedia, dopo 800 anni. con una guida della Lombardia o della città di Pavia che trovate in biblioteca e navigando in rete naturalmente, dove trovate molte immagini, ci sono diversi siti, fate una visita alla chiesa di San Pietro in Ciel d'Oro. È un monumento che merita di essere conosciuto. Se andate sulla rete, soprattutto nel cuore della notte, e fate silenzio e alzate il volume del computer, potete sicuramente sentire delle voci, il dibattito molto acceso, perché Severino e Agostino hanno da discutere su molti temi e su tutta una serie di cose, il loro pensiero collima, su altre naturalmente no. Nel palazzo ducale di Urbino, sarete stati ad Urbino, no? Abbiamo in faccia si conserva un quadro con il ritratto ideale, tra virgolette, di Severino Boecchio, dipinto da un certo Giovanni Santi. Sapete chi è? È il padre e il primo maestro di Raffaello. Raffaello si chiamava Raffaello, Santi di cognome, Santio in Santius in latino, ma ebbene, Giovanni è morto ad Urbino, Giovanni Santi, del 1494. Con questi dati a disposizione potete, utilizzando la rete, è un catalogo reperibile in biblioteca, ricercare questo ritratto e osservare come Giovanni Santi ha interpretato la figura, il volto, copricapo di Severino Boecchio. La scorsa settimana, come sapete, abbiamo letto quasi tutto il testo di quello che viene considerato l'incipit del De Consolazione Filosofie, e questa sera dobbiamo ultimarne la lettura. Manca solo un brano che abbiamo lasciato in sospeso per ragioni naturalmente legate alla didattica della lettura e della scrittura. Ma prima di compiere questa operazione, che si deve traghettare su una nuova sponda del paesaggio intellettuale che stiamo osservando, dobbiamo chiedere a Gerolamo perché ha fatto un piccolo sobbalzo, e non è uomo da sobbalzi lui, quando ha ascoltato le parole della frase di Severino Boecchio che abbiamo citato. Dobbiamo anche pensare che ogni cosa ha una vita profonda e segreta che noi siamo destinati a non conoscere. Gerolamo, da buon traduttore e filologo, ha individuato un intreccio filologico legato a questa frase. Sapete che stiamo leggendo un romanzo che a Gerolamo piace perché in questo testo traspare l'inquietudine che è tipica del suo carattere travagliato. Poi lui si deve essere anche un po' invadito, abbiamo detto, dalla scrittrice, ma lui nega, ma in realtà non è così. Gerolamo quindi suggerisce che dobbiamo proseguire nella lettura del romanzo di Irene di Rocchi, intitolato Il calore del sangue, del quale abbiamo già letto 60 pagine, conosciamo i principali personaggi e gli antefatti. Beh, prima di tutto conosciamo il narratore di questo racconto, che vedete corre proprio parallelamente, come abbiamo già visto la scorsa settimana a proposito della parola chiave malizia, ora in questo momento corre parallelo al nostro percorso, no? Il personaggio principale, l'alter ego della scrittrice, il cugino Silvestre, il quale narra, il quale ci ricorda che siamo in un ridente paese della Borgogna, nella Grette Francia profonda, dove all'apparenza il sigillo dell'amore, come direbbe Severino Boecchio, sembra essere la garanzia per la felicità delle persone che vivono qui, in questa feconda realtà grette. Invece la scrittrice punta il suo sguardo acuminato sulle contraddizioni, sulle ambiguità, sull'inquietudine che cova invece in questo ambiente. Abbiamo già assistito ad alcuni avvenimenti preoccupanti, ricordate, il più grave è stato l'episodio della morte considerata accidentale di Jean Doré, il giovane marito di Colette. Colette è una delle figure femminili del romanzo che abbiamo imparato a conoscere fin dalla prima pagina, la figlia di François e di Hélène, che sono stati giovani, soprattutto Hélène insieme al cugino Silvestre. Avete notato come quando il cugino Silvestre parla di Hélène fa sempre delle considerazioni galanti, tra virgolette. Ebbene, il povero Jean nottetempo è annegato cadendo nell'acqua gelida del canale che mette in movimento il suo mulino. ed è una morte equivoca la sua. Altro avvenimento luttuoso è stato il decesso per malattia del vecchio e ricco contadino De Clos, il marito della giovane Brigitte, una seconda interessante figura femminile che presenta dei lati misteriosi dal modo in cui ne parla il cugino Silvestre. Ora, nell'ultimo episodio che la scorsa settimana abbiamo letto, il cugino Silvestre ci ha portato con sé nella sala da tè dell'hotel dei viaggiatori, l'unico ritrovo pubblico di questo tranquillo, tra virgolette, paese di campagna. Ogni domenica, come se fosse un rito, ed è un rito, cioè in questo caffè giocano a carte 8 contadini, sempre gli stessi. A un tavolo tutto solo c'è un giovane uomo, Marco Né, un altro personaggio che abbiamo già incontrato, e la scrittrice con il suo acume da filosofa esistenzialista, un altro motivo per cui piace Gerolamo, ci fa sapere che il comportamento di Marco è quello di una persona angustiata, lo nota da come beve da solo, no? Dal modo con cui beve da solo, è quello di una persona angustiata, tormentata dall'angoscia e da feroci preoccupazioni. Sappiamo che Mark, che è un ragazzo aitante, piacente, un bel imbusto un po' sfaccendato, così lo ha definito il cugino Silvestre, è l'amante dell'ormai vedova Brigitte, che ha ereditato dal vecchio De Clos un bel patrimonio, no? E poi sappiamo che anche Colette, ormai vedova e proprietaria di terre produttive, è innamorata, lo ha rivelato al cugino Silvestre. E abbiamo intuito che ha una relazione con Marc, quindi naturalmente un gallo lì che va in tanti collai, almeno in due collai. Naturalmente anche gli 8 contadini, che sono al corrente di molte cose, è un microcosmo dove tutti sanno tutto di tutti, ma fingono di non sapere nulla, e vige il sistema dell'allusione maliziosa, di cui parla anche Boecio in rapporto alla politica. Hanno notato l'inquietudine di Marc, nonostante lui tenti di assumere un'aria indifferente. Quando cala la notte i contadini mettono giù le carte, si accingono a tornare a casa, ma a questo punto ha inizio la conversazione e, rivolti a Marc, cominciano con malizia a tartassarlo di domande tendenziose, a fare insinuanti allusioni, e dopo averlo messo in seria difficoltà, soddisfatti, come se la malizia fosse una virtù, questa riflessione la dobbiamo a Severino Boecio e Irene Mirocchi la riprende in modo mirabile, se ne vanno facendo saluti cerimoniosi. Marco Né, di cattivo umore, ordina un altro bicchiere e il cugino Silvestre, silenzioso spettatore di questa sceneggiata o di questa tragedia, dopo aver acceso la pipa, ricomincia a raccontare. E noi, come fa Gerolamo, ci predisponiamo, mentre leggiamo, a fare attenzione alle citazioni di ispirazione classica che l'autrice, con grande abilità, spesso inserisce nei testi dei suoi romanzi. Ricordate la frase che abbiamo citato prima, che arriva da Severino Boecio e che troveremo anche qui. Non immaginiamo nemmeno che ogni cosa ha una vita profonda e segreta che siamo destinati a non conoscere. Leggiamo dal calore del sangue. Questa sera, quando Marco Né è andato via, è arrivata una macchina piena di parigini che si sono fermati all'hotel dei viaggiatori giusto il tempo di bere qualcosa e di riparare un piccolo guasto al motore. Sono entrati nella sala ridendo e parlando a voce alta. Qualcuna delle donne mi ha squadrato, qualcun'altra ha tentato senza successo di ritoccarsi il trucco davanti ai lividi specchi del locale che deformano i tratti del viso. Altre ancora, accostatesi alle finestre, hanno osservato la stradina 18 dispersata dall'acquazzone delle case addormentate. Che quiete, ha detto una ragazza ridendo e distogliendo subito lo sguardo. Più tardi, mentre tornavo a casa, la loro auto mi ha sorpassato. Andavano verso Moulin. Stanotte attraverseranno un gran numero di paesini tranquilli, di villaggi sonnolenti, e passeranno accanto alle grandi case silenziose e scure perdute nella campagna. Non immagineranno nemmeno che ogni cosa ha una vita profonda e segreta che loro sono destinati a non conoscere. È casuale che Irene Mirocchi citi Severino Boezio e chi lo sa. Mi chiedo come dormirà stanotte Marco Neri e se sognerà Moulin Neuf e il suo torrente verde e spumeggiante. Nei campi è tempo di trebbia, fine dell'estate, ultimo grande lavoro agreste della stagione, è un giorno di fatica ma anche di festa. Nei forni cuociono enormi torte dorate e per poterle guarnire con la frutta sin dall'inizio della settimana i bambini fanno cadere le prugne. Quest'anno ci sono prugne in abbondanza. Nel piccolo frutteto dentro casa mia sento ronzare le api, l'erba è disseminata di frutti maturi e dalle fenditure della buccia giallo oro stilla un succo zuccherino. Ogni fattoria si fa vanto di compensare lavoranti e vicini per la trebbiatura con il vino migliore e la panna più cremosa del paese. A ciò si aggiungono le teglie traboccanti di ciliegie e lucide di burro, le formagelle di capra stagionate di cui i nostri contadini sono ghiotti, i piatti di lenticchie, le patate, il caffè e la grappa. La mia domestica era andata a passare la giornata con la propria famiglia per aiutare in cucina, così cercai rifugio dagli erari. François e Colette dovevano ispezionare un podere di lei nel luogo chiamato Malouret, vicino a Moulin Neuf. Mi proposero di accompagnarli. Il bambino di Colette, che ha ormai 2 anni, sarebbe rimasto a casa con la nonna. Colette faceva fatica a separarsene. Nutre per il figlio un amore ansioso, fonte di tormento più che di gioia. Prima di partire rivolse 1000 raccomandazioni a Elena e alla domestica, insistendo sul divieto di lasciar correre il bambino vicino all'acqua. Elena lui con un lieve cenno del capo e un'espressione colma di tenerezza e buon senso. Colette, ti prego, cerca di consolarti. Non ti chiedo di dimenticare l'incidente occorso al povero Jean Cara. So bene che è impossibile, ma non permettere che questo ricordo deleni la tua vita e quella di tuo figlio. Prova a riflettere. Che genere di uomo lo farai diventare se lo educhi nella paura? Povera bambina mia, non possiamo vivere al posto dei nostri figli, anche se a volte ci accade di desiderarlo. Ciascuno deve vivere e soffrire per conto proprio. Il più grande favore che possiamo fare loro è tenerli all'oscuro della nostra esperienza. Fidati, cara, fidati della tua vecchia madre. Si sforzò di ridere per attenuare la serietà del suo discorso. Ma Colette, con gli occhi pieni di lacrime, mormorò: mi sarebbe piaciuto vivere come te, mamma. Sua madre intese: mi sarebbe piaciuto essere felice come te. Sospirò: Dio ha voluto così, Colette. Diede un bacio alla figlia, prese in braccio il bambino ed entrò in casa. La guardai allontanarsi e attraversare il giardino, ancora bella e altera, malgrado i capelli grigi. È sorprendente come abbia conservato anche in età matura un portamento leggiadro e risoluto. Proprio così, l'incedere risoluto di una donna che non ha mai sbarrito la retta via, né corso perdifiato a un appuntamento, che non ha mai conosciuto cedimenti sotto il peso di una colpa segreta. Colette tradusse in parole quella sensazione che di certo provava anche lei quando, preso a braccetto il padre, gli disse: la mamma è come la sera di una bella giornata. Lui le sorrise: su, piccola mia, tu avrai altrettanta grazia e serenità. Forza, vieni, brigati, incalzò, abbiamo parecchia strada da fare. Per tutto il tragitto Colette mi parve più allegra di quanto l'avessi mai vista dalla morte di Jean. La giornata era stupenda, calda, appena lambita dal clima autunnale. Colette iniziò a ridere e a parlare animatamente, cosa che non le accadeva da un pezzo. Rammentava le lunghe passeggiate in campagna dei genitori, su quella stessa strada quando era bambina. Ti ricordi, papà? Henri e Lulu non erano ancora nati. George era il più piccolo e rimaneva a casa con la domestica, il che appagava il mio amor proprio e accresceva il mio piacere. Che piacere! Me lo facevate sudare a lungo, a volte anche più di un mese. Poi preparavamo i cestini da picnic con quei dolci così buoni, un sapore che dopo di allora non ho più ritrovato. La mamma lavorava all'impasto con le sue belle braccia imbiancate di farina fino al gomito, ti ricordi? Qualche volta venivano con noi degli amici, ma spesso eravamo da soli. Dopo pranzo la mamma mi costringeva a stendermi sul prato e tu leggevi ad alta voce per lei, non è vero? Tu leggevi Rimbaud e Verlaine. E io avevo una tale voglia di correre, me ne stavo lì e ascoltavo a metà, pensando ai giochi che avrei fatto e al lungo pomeriggio che avrei trascorso assaporando la perfezione che avevano all'epoca i miei piaceri. a mano che parlava il tono di voce si faceva più basso e profondo, ed era evidente che, scordatasi del padre, si stava rivolgendo a se stessa. Restò un attimo in silenzio, poi soggiunse: ti ricordi, papà, quella volta che per via di un guasto alla macchina siamo dovuti scendere e andare a piedi, e siccome io ero stanca, tu e la mamma avete chiesto a un contadino di passaggio con il carro pieno di fieno di farmi salire? Rammento che allestì una sorta di piccola tettoia con rami e foglie per ripararmi dal sole. Voi camminavate dietro al carro mentre il contadino teneva le redini del cavallo. A un certo punto, credendo che non vi vedesse nessuno, vi siete fermati lungo la strada e vi siete dati un bacio, ti ricordi? E io ho tirato fuori di colpo la testa da sotto la mia casetta di rami, ho esclamato: vi vedo! E voi siete scoppiati a ridere, ti ricordi? E quella sera ci siamo fermati in una grande casa con pochissimi mobili e senza elettricità, con un enorme candelabro di rame giallo in mezzo al tavolo. Che buffo, mi ero dimenticata tutto, e mi torna in mente adesso, ma forse si tratta di un sogno. No, disse François, era la casa della vecchia zia Cecile a Coudray. Avevi sete, piangevi e siamo entrati a chiedere un bicchiere di latte per te. Tua madre non voleva, non ricordo perché, ma tu strillavi e abbiamo dovuto cedere per farti smettere. All'epoca avevi 6 anni. Aspetta un momento, ora mi ricordo benissimo di una signorina attempata con uno scialle giallo sulle spalle e di una ragazzina sui 15 anni. Allora quella era la tua pupilla, proprio così, era la tua amica Brigitte Desclos. Dovrei dire Brigitte Onet, visto che presto sposerà quel ragazzo. Colette tacque, guardò fuori con aria pensosa, poi chiese: sicché ormai è deciso? Sì, domenica faranno le pubblicazioni, a quanto si dice. Ah, le labbra di Colette ebbero un fremito, ma lei disse in tono tranquillo: spero che siano felici. Poi non proferì più parola finché François non imboccò una delle strade per Malouret, la più lunga, che tagliava fuori Moulin Neuf. Colette ebbe un attimo di esitazione, quindi toccò il padre su una spalla. Ti prego, papà, non pensare che rivedere il mulino mi farebbe star male. Tutt'altro. Vedi, me ne sono andata via il giorno stesso del funerale di Jean, ed era tutto talmente buio e triste che ne conservo un'immagine lugubre, e questo non è giusto da un certo punto di vista. Sì, non è giusto nei confronti di Jean, non so come spiegartelo, ma lui ha fatto ogni sforzo possibile per rendermi felice e farmi amare quella casa. Vorrei esorcizzare il ricordo, aggiunse a voce bassa e stentata. Voglio rivedere il fiume, forse così guarirò dalla mia paura dell'acqua. La paura passerà da sola, Colette. A che pro? Ne sei davvero convinto? Eppure sogno spesso il fiume e mi sembra così cupo. Vederlo alla luce del sole penso possa farmi bene. Papà, per favore. Come vuoi, rispose alla fine François, fece retromarcia. L'acqua passò davanti a Coudray, con l'eco che tornò lo sguardo malinconico e invidioso alle finestre aperte della casa, costeggiò il sentiero del bosco, attraversò il ponte e io scorsi il mulino. Gli abitanti di Malouret stavano finendo di pranzare, o meglio, come dicono da queste parti, di fare merenda. Di lì a poco si sarebbero rimessi al lavoro. Erano tutti riuniti in sala da pranzo. Un tempo il castello di Malouret apparteneva ai baroni di Coudray. Le persone che vivono qui, il loro nome è Dupont, ma tutti li chiamano i Malouret secondo il costume locale che confonde l'uomo e la terra rendendoli indivisibili. Sono poco socievoli, diffidenti, quasi selvatiche. Il loro podere, lontano dal paese, è protetto da una cinta di boschi fitti, l'antico parco signorile restituito alla foresta. Avere a che fare con i Malouret, sostiene François, è un'impresa difficile. Non ricordo esattamente quale questione dovesse risolvere quel giorno con il fattore. Uscirono insieme per controllare il tetto di un granaio andato in fiamme. Il resto della famiglia stava consumando lentamente il pasto. Colette andò a sedersi sotto la cappa del grande camino scolpito ed io presi posto all'ampio tavolo. La famiglia contava una dozzina di figli. Tra loro vidi il ragazzino che era venuto ad avvertire Brigitte dell'incidente. Aveva 16 o 17 anni e stava bevendo come un uomo fatto. forse per la prima volta in vita sua, sembrava un po' brillo. Aveva gli occhi arrossati, lo sguardo acceso, le gote in fiamme. Fissava Colette con una strana insistenza e a un tratto dal tavolo a cui era seduto le lanciò una domanda. «E così non vivete più lassù?» «No», disse Colette, «sono tornata dai miei genitori». Il ragazzo aprì la bocca come per aggiungere qualcosa, ma in quel momento entrò François, lui tacque. Si versò un altro bicchiere di vino riempendolo fino all'orlo. «Vedete un sorso con noi, vero?» chiese il padrone di casa facendo segno alla voglia di tirar fuori qualche altra bottiglia. François acconsentì. Tutti iniziarono a canzonare il ragazzino seduto al mio fianco. Lui replicava le battute con una sorta di scontrosa insolenza che suscitava l'ilarità generale. Si capiva che era in preda alla tipica sbornia cattiva, capace di trasformare l'ubriaco in attaccabrighe e, come dicono dalle nostre parti, di sciogliergli la lingua. «Non ti manca, Boulain-Neuf?» domandò distrattamente François. «Diamine, no? Si sta meglio qui». «Che ingrato», disse Colette con un sorriso un po' imbarazzato. «Non ricordi più che buoni spuntini ti preparavo?» «E come se me ne ricordo?» «Volevo ben dire». «E come se me ne ricordo?» ripeté il ragazzo. Con una delle grandi mani tormentava la forchetta, fissando Colette con straordinaria attenzione. «Mi ricordo tutto», disse d'un tratto. «In tanti hanno dimenticato, ma io mi ricordo e come». Il caso volle che pronunciasse la frase in un momento di improvviso silenzio, sicché le sue parole echeggiarono sonore, impressionando i commensali. Che cosa ricorda questo ragazzo? Perché i commensali si impressionano? Cioè, ha una confessione da fare, un segreto da rivelare? C'è qualcosa sulla morte per annegamento del povero Jean? Lo ascolteremo perché ormai ha deciso di parlare. Ora però noi dobbiamo tornare sul nostro sentiero specifico insieme a Severino Boecchio. La prima parte del libro primo, del De Consolazione Filosofie, costituisce l'incipit di quest'opera. È come se fosse un prologo. E noi la scorsa settimana di questo preludio ne abbiamo letto quasi tutto il testo, che, come probabilmente ricordate, è formato da un primo canto in versi che in termini patetici e dolenti, ricordate, descrive la disperazione dell'autore, no? Cioè, a questo primo canto segue un primo brano in prosa che descrive l'inquietante apparizione di una vetusta signora, la sua figlia, che rimprovera Severino di essersi arreso alla sua afflizione. Lui non è capace di riconoscere questa persona. È però la filosofia che, in veste di terapeuta dell'anima e del corpo, giudica Severino affetto da letargia, no? Una malattia comune alle menti ingannate, dice. E sedendosi accanto a lui, dopo essersi fatta riconoscere, asciuga i suoi occhi inondati di pianto, finché il recluso, rinfrancato dello spirito, afferma di aver ritrovato la luce e poi si domanda perché la filosofia, intonando un terzo canto in versi, sia venuta a condividere con lui la reclusione. È forse anch'essa perseguitata come colpevole con false accuse? Ora, di fronte a questa domanda, una settimana fa abbiamo interrotto la lettura, ricordate, la lettura dell'incipit del De Consolazione e Filosofie, e adesso non ci resta che concludere questa lettura. Resta da leggere un terzo paragrafo in prosa, del quale appartiene al prologo solo la prima parte. Questo brano contiene la parola chiave persecuzione, una parola che costituisce a sua volta il preludio di un nuovo tema che noi dobbiamo affrontare. Quindi finiamo di leggere quindi l'incipit del De Consolazione Filosofie, attenzione, perché questo brano è stato oggetto di molti studi per questa ragione legata al tema della persecuzione, delle persecuzioni contro la filosofia. non diversamente, distoltesi le nebbie della tristezza, rividi il cielo e ritornai in me. Guardate, questa affermazione ci ricorda Dante quando da un canto all'altro rivede qualche cosa. Sono citazioni che Dante ha ripreso. E ritornai in me per riconoscere il volto di colei che intendeva curarmi. Non appena ebbi rivolti a lei gli occhi e l'ebbi fissata, ecco vedo la mia nutrice, nella cui dimora m'ero aggirato fin dall'adolescenza, la filosofia. E perché, le dissi, o maestra di tutte le virtù, sei venuta in queste solitudini del nostro esilio, discendendo dalla tua sede superna? Forse per essere anche tu insieme a me perseguitata come colpevole con false accuse. Ma potrei forse abbandonare te, mio alunno? Ella rispose, e non condividere con te il carico che ti è stato imposto per l'odio suscitato dal mio nome? Non era possibile, non era ammissibile che la filosofia lasciasse privo di compagnia il cammino dell'innocente. Dovrei dunque temere la mia incriminazione e inorridirne come se fosse accaduto qualche cosa di nuovo? Pensi che sia la prima volta che la sapienza si trova circondata da pericoli per colpa dei malvagi? Non è forse vero che anche presso gli antichi, prima dell'epoca del nostro Platone, conducemmo spesso una dura battaglia contro la temerità della stoltezza e che sopravvivendogli questi, il suo maestro Socrate riportò con il mio aiuto la vittoria sull'ingiusta morte? E mentre poi altri ancora, ciascuno per sua parte, cercavano con malizia di mettere a sacco la sua eredità e li trascinavano a forza come loro preda, mentre io protestavo e resistevo, lacerarono la veste che avevo intessuta con le mie mani e, avendone stracciato alcuni pezzetti, se ne andarono, credendo che fossi caduta tutta in loro possesso. Attenzione, Severino Boezio è stato profeta nell'anticipare, anche se nell'aria gli indizi c'erano già tutti, la più violenta e ingiustificata persecuzione contro la filosofia greca. Un argomento che purtroppo abbiamo rimosso dai nostri programmi scolastici. In particolare contro gli intellettuali neoplatonici. Questa persecuzione ha avuto inizio nel 529 con un decreto firmato dall'imperatore romano d'Oriente. Gerolamo è scandalizzato di fronte a questa notizia, perché si tratta del decreto di chiusura di una scuola e di una scuola di cultura classica. Come si sono svolti i fatti? E chi sono i protagonisti di questa nuova storia? E di cui non esauriremo il racconto questa sera, naturalmente. Una storia che si svolge sempre nell'ambito del paesaggio intellettuale della salvaguardia della cultura e della tradizione classica. E la cultura classica greco-romana è la vera linfa, sostiene Severino Boezio, che alimenta il nascente movimento della sapienza poetica e filosofica dell'età alto-medievale. Ora, per procedere sul nostro cammino e per poter affrontare nel prossimo itinerario il tema della persecuzione della filosofia neoplatonica, orchestrata dall'imperatore bizantino, dobbiamo tornare ad osservare a grandi linee il quadro storico per capire questo tema e gli avvenimenti che lo riguardano. Che cosa succede con la morte di Teodorico? No? Abbiamo lasciato Teodorico negli ultimi anni della sua vita, crudele, persecutorio nei confronti di tutti i suoi più grandi amici, poi in definitiva i consiglieri. Sappiamo che gli intrighi della corte e della diplomazia bizantina, cioè dell'impero romano d'Oriente, che ormai ha preso il nome di impero bizantino perché quello che c'era di romano è finito da tempo in secondo piano, Pancherino, vedete? Bene, le trame dei diplomatici bizantini hanno avvelenato gli ultimi anni di Teodorico. Gli imperatori di Costantinopoli vorrebbero far cadere il regno gotico in Italia e rimpadronirsi del territorio della penisola. Ed è in questo contesto che, per ordine del monarca, sempre più diffidente e fisicamente turbato, vengono assassinati quelli che sono stati i suoi più illustri consiglieri. Prima Simmaco, il suocero di Severino Boezio, poi Severino Boezio e poco dopo anche Giovanni I, il Papa, che secondo Teodorico, Teodorico andava andato perfettamente d'accordo con questa persona, poi però a un certo punto anche lì vede trame e lo avrebbe tradito in una missione diplomatica svolta per lui a Costantinopoli. Teodorico manda Giovanni I a Costantinopoli, no, a trattare su una serie di questioni e al suo ritorno in Italia lo fa imprigionare e in carcere Giovanni I muore. Lo stesso Teodorico però ha i giorni contati e nel 526 muore anche lui e viene sepolto nel suntuoso mausoleo che si è fatto costruire a Ravenna. Sapete che a Ravenna c'è il mausoleo e non è difficile trovare un'immagine di questo monumento. Ora, subito dopo la sua morte, a causa della cattiva fama che si era fatto negli ultimi anni della sua vita, guardate, cominciano a fiorire le leggende sulla fine di Teodorico, sulla sua fine, che diventano una sorta di modello letterario e nasce la cosiddetta saga di Teodorico, chiamato Diedrich von Bern, una saga che ha coinvolto la letteratura germanica, quella norvegese e quella islandese. Guardate, ne è scaturito un repertorio così ampio, fatto di poemi, opere musicali, opere teatrali, che non basterebbe un viaggio intero per conoscerlo questo repertorio. E ce ne siamo occupati qualche anno fa quando abbiamo percorso i sentieri del romanticismo titanico, no? Molti di voi c'erano e torneremo a camminarci a suo tempo su questi sentieri. Guardate, quel che è certo è che Teodorico muore afflitto da terribili sensi di colpa, specialmente verso Severino Boezio, la morte di Severino Boezio. Nella letteratura italiana la leggenda di Teodorico rimanda alle Rime Nuove di Giosuè Carducci, composte tra il 1861 e il 1887, che colloca questa famosa ballata nel libro sesto di quest'opera. La leggenda di Teodorico è una ballata formata da quartine doppie di ottave a rima alterna che molti di noi hanno studiato a memoria alla scuola elementare. Sul castello di Verona batte il sole a mezzogiorno. E chi non ricorda questo famoso esordio, no? Ebbene, se non l'avete studiato, è qui. Carducci, con grande abilità e con spirito giocoso, a lui piaceva molto fare questa cosa, ma Carducci ha naturalmente un intento nel comporre questa ballata, interpreta uno degli episodi più celebri sulla fine di Teodorico, quello in cui il re Goto viene fatto sprofondare all'inferno attraverso il vulcano dell'isola di Stromboli. Avete presente l'isola Eolie? Questo è un motivo in più per fare una visita a quest'isola straordinaria, utilizzando l'enciclopedia, una guida della Sicilia, la rete, prima di approdarci o riapprodarci realmente prendendo un aliscafo da Napoli o un traghetto da Messina. Narra la leggenda, vedete, quindi riguardava l'Italia questa leggenda, quindi Carducci la riprende anche perché riguarda l'attraversamento dell'Italia intera, è un tour molto interessante. Narra la leggenda che mentre Teodorico era nella sua residenza estiva di Verona, apprende da un damigello che è appena passato di lì un cervo maestoso e il vecchio re, che è un appassionato cacciatore, salta fuori dalla vasca da bagno dove non aveva la piscina a casa, dove stava fantasticando sulla sua ascesa al potere, e per inseguire lo stupendo animale monta su un cavallo che gli appare improvvisamente davanti, uno stallone nero come un corvo vecchio che negli occhi aveva carboni, no? Sono versi famosi questi. Questo focoso cavallo comincia a correre senza fermarsi, i cani impauriti, i cani da caccia non lo seguono, e il più fedele degli scudieri del re cerca di tenergli dietro, ma non ce la fa, e gli grida invano di fermarsi, ma Teodorico gli urla che non riesce più a fermare l'animale, perché quell'animale è il demonio. E solo la Vergine Maria potrebbe aiutarlo, ma la Vergine Maria ha altro a cui pensare, perché è intenta a consolare, deconsolazione, Maria, a consolare i martiri della patria e della fede fatti uccidere da Teodorico durante la sua feroce repressione. È partito da Verona, il diabolico destriero attraversa tutta la penisola fino alla Sicilia e, giunto nell'isola di Stromboli, la cittadella delle Eolie, scaraventa il re dei Goti nel cavaliero nel cratere in Abissò, nel cratere del vulcano. Era tutto preparato, siamo persi di come la magistratura. Questa bestia è in realtà il demonio venuto a punire Teodorico per tutto il male che ha fatto nei suoi ultimi anni di vita. E ora leggiamo, a parte pochi versi iniziali, la leggenda di Teodorico. Queste rime carducciane suonano forse certamente familiari nella mente di molte e di molti di noi. Naturalmente l'intento per cui Carducci scrive questa ballata lo vedremo alla fine negli ultimi versi. Gli ultimi versi sono significativi. Teodorico vuole esaltare, Carducci vuole esaltare la bontà, la santità laico, però anche la santità laica di una persona. Sul castello di Verona batte il sole a mezzogiorno, dalla chiusa al piano rintrona solitario un suon di corno, mormorando per l'aprico verde il grande adige va. Ed il re Teodorico, vecchio e triste, al bagno sta. Guarda il sole sfolgorante e il chiaro adige che scorre, guarda un falco roteante sopra i merli della torre, guarda i monti da cui scese la sua forte gioventù, ed il bel verde paese che da lui conquisto fu. Il gridar d'un damigello risuonò fuor della chiostra. Sire, un cervo mai si bello non si vide all'età nostra, egli ha i piedi d'acciaro a smalto, ha le corna tutte d'or. Fuor dell'acque diede un salto il vegliardo cacciator. I miei cani, il mio morello, il mio spiedo, egli chiedea, e il lenzuol quasi un mantello alle membra si avvolgea. I donzelli ivano, intanto il bel cervo disparì, ed un tratto al re d'accanto un corsier nero, nitrì, nero come un corvo vecchio, e negli occhi avea carboni, era pronto l'apparecchio, ed il re balzò in arcioni. Ma i suoi veltri ebber timore e si misero a guair e guardarono il Signore e non vollero seguir. In quel mezzo il caval nero spiccò via come uno strale e lontan d'ogni sentiero ora scende ed ora sale. Vie, 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 via, valli e monti esso varcò. Il re scendere vorria, ma staccar non se ne può. Il più vecchio ed il più fido lo seguia dei suoi scudieri e mettea d'angoscia un grido per gli incogniti sentieri. O gentil re degli amali, ti seguì nei tuoi bei dì, ti seguì tra lanche e strali, ma non corsi mai così. Teodorico di Verona, dove vai tanto di fretta? Tornerem sacra corona alla casa che ci aspetta. Ma la bestia è questa mia, ma il cavallo mi toccò, sol la Vergine Maria sa quando io ritornerò. Altre cure su nel cielo alla Vergine Maria, sotto il grande azzurro velo ella i martiri covria, ella i martiri accoglieva della patria e della fede. e terribile scendeva Dio sul capo al goto re. Via via su balze, grotte, va il cavallo al tren ribelle, e si immerge nella notte, e s'averge in ver le stelle. Ecco il dorso d'Apennino fra le tenebre scompar, e nel pallido mattino nubbia basso il tosco mar. Ecco l'Ipari, la reggia di Vulcano, ardua che fuma, e tra i bombi di lampeggia dell'ardor che si consuma. Qui di giunto il caval nero contro il ciel forte springò, annitrendo, e il cavaliero nel cratere inabissò. Ma dal calabro confine che mai sorge in vetta al monte? Non è il sole, è un bianco crine, non è il sole, è un'ampia fronte sanguinosa, in un sorriso di martirio e di splendor di Boezio, è il santo viso del romano senatore. Ecco, Carducci gioca con la leggenda di Teodorico per esaltare, vedete, in modo popolare questa volta la figura, il santo viso sorridente di Severino Boezio. Alla morte di Teodorico che cosa succede? Beh, alla morte di Teodorico emerge la figura di una donna finalmente, una donna che, come spesso succede, è destinata a subire violenza, a proposito, anche in questo caso, la scuola, l'alfabetizzazione, cose parallela agli eventi, ma gli eventi non bastano, bisogna, ci vuole una continuità per creare il cambiamento della situazione. Questa donna si chiama Malassunta ed è l'unica figlia di Teodorico. Chi è Malassunta? Che ruolo ha avuto nella storia alto medievale, dove oggi si può entrare in contatto con lo spirito di questo personaggio? Guardate sul punto 3 del repertorio. A Malassunta il nome significa la forte Amala. Amal, prima anche nella leggenda di Teodorico si cita questo termine. Amala è il nome della stirpe più nobile degli Ostrogoti. Amala significa laborioso e potente, e Zwind, da cui Zunda e poi Sunta, significa forte, e quindi la forte Amala della tribù degli Amali e della famiglia, della gente degli Amali. È nata a Ravenna tra il 495 e il 500 ed è la figlia, l'unica figlia di Teodorico e della franca Audofleda o Audefleda, guardate, la sorella del re Clodoveo. Quindi i franchi stanno espandendo il loro territorio nel cuore dell'Europa occidentale. Li incontreremo naturalmente, i franchi, perché a un certo punto saranno loro a, come si suol dire, fare la storia, tra un po' li incontreremo. Ma nel 515 Amalassunta sposa Eutarico, anche lui appartenente alla stirpe degli Amali, il quale muore nel 522 lasciando la vedova con due figli, il maggiore Atalarico di 5 anni e la piccola Matassunta. Alla morte di Teodorico nel 526 gli succede sul trono il nipote, il nipotino Atalarico, così Teodorico aveva disposto per testamento. Però naturalmente il nipotino ha appena 10 anni e quindi la reggenza viene affidata ad Amalassunta. Lo storico Procopio di Cesarea e lo studioso Cassiodoro, ecco Cassiodoro che lo rincontriamo, il fondatore del Vivarium di Squillace, no? Che abbiamo incontrato due settimane fa, la scorsa settimana, è stato primo ministro di Amalassunta anche, la descrivono come una donna molto colta, conoscitrice della lingua latina e greca, che dà al figlio un'istruzione di impostazione classica, più che gota, e per questi motivi possiamo annoverare Amalassunta tra le figure compartecipi del progetto non scritto di salvaguardia della cultura e della tradizione greco-romana. Ora, Amalassunta ritiene di dover perseguire una politica che favorisca i buoni rapporti tra i Goti, i Romani e i Bizantini. restituisce i beni confiscati ai figli di Severino Boecchio e di Simmaco e nomina gli elementi più moderati alle maggiori cariche dello Stato. Affida a Toulouin, generale, il meno guerrafondaio dei generali goti, il comando dell'esercito, con diritto di sedere in Senato e di assumere la cittadinanza romana, in modo da favorire, vedete, un processo di fusione tra le varie etnie, i vari popoli. Avendo una madre franca, a Malassunta, si disinteressa se gli alleati visigoti sono in difficoltà di fronte all'espansione del regno franco e per questo suo atteggiamento le viene a mancare la solidarietà di una parte della nobiltà ostrogota, quella che non gradisce l'espansionismo dei franchi, e quindi un gruppo di nobili goti comincia a tramare intanto per condizionare l'educazione di suo figlio a Talarico, allo scopo di farne un futuro re che possa governare secondo le tradizioni dei goti. Sotto poi c'è un tentativo di colpo di Stato e la reazione di Amalassunta quando scopre la trama è molto violenta, fino a far uccidere tre dei nobili goti sospettati di cospirare contro il suo potere, e allo stesso tempo apre dei negoziati con l'imperatore d'Oriente Giustiniano, perché capisce di essere in pericolo e pensa che in caso di difficoltà debba poter fuggire con i figli a Costantinopoli. E lo storico Procopio di Cesarea scrive: Amalassunta aveva intenzione di fuggire a Bisanzio con il tesoro ostrogoto, consistente nell'enorme somma di 2.880.000 pezzi monete d'oro. Ora, queste trattative sarebbero avvenute nel 532, ma guardate, non ci sono documenti in proposito. E qui i documenti sono spariti e molte situazioni sono state, come si direbbe oggi, insabbiate. E poi un fatto tragico e luttuoso colpisce a Malassunta. Il 18enne figlio a Talarico, il nipotino di Teodorico, si ammala e il 2 ottobre del 534 muore. Amalassunta diventa così regina a tutti gli effetti, ma il partito della nobiltà gota l'avversa anche perché è una donna, e allora lei, per equilibrare la situazione, associa al trono suo cugino Teodato, duca di Tuscia. Guardate, Teodato è uno dei più influenti esponenti della nobiltà gota ed è anche in possesso di una solida cultura greco-romana, è proprietario in Toscana di grandi latifondi ed è in buoni rapporti con Giustiniano, l'imperatore d'Oriente. Teodato, quindi, dovrebbe essere un elemento di equilibrio nella politica perseguita da Amalassunta, che vedete è molto saggia, tutto sommato, fa delle scelte che sono delle scelte di conciliazione, perché tende a rassicurare la nobiltà gota all'interno e garantisce all'esterno i buoni rapporti con l'impero d'Oriente. Come mai, nonostante queste corrette scelte politiche, Amalassunta cade in disgrazia? Guardate, non sono mai stati chiariti tutti gli aspetti del complesso gioco di potere nel quale è caduta la povera Amalassunta, né quale sia stato il ruolo di Giustiniano, cioè della perfida diplomazia bizantina, il quale, d'accordo o in combutta con Teodato, fa relegare a un certo punto la regina sull'isola Martana nel lago di Bolsena. Sapete dov'è il lago di Bolsena? Dove nel 535, forse il 30 aprile, viene uccisa. Chi ha ucciso, e questo è uno dei gialli della storia, chi ha ucciso Amalassunta? Sono stati i parenti di quei goti che lei aveva ordinato di assassinare, di giustiziare, a seconda di come si vede il problema, oppure sono stati gli agenti segreti bizantini di Giustiniano che fanno il doppio gioco? Fanno il doppio gioco. Giustiniano ha bisogno di un pretesto, vuole fare la guerra. E come dice Tucidide, va trovato un pretesto, se non c'è va costruito. E chi ha fatto annegare a Malassunta dopo averla per precauzione strangolata anticipatamente nelle acque tranquille del lago di Bolsena? Vedete, sta di fatto che Giustiniano, con grande perfidia, sebbene avesse riconosciuto la legittimità del regno di Teodato, con il quale era in buone relazioni o faceva finta bizantinismi di esserlo, prese a pretesto l'assassinio di Amalassunta per dichiarare la guerra ai Goti. E questa è un'altra storia terribile che racconteremo a suo tempo, la guerra goto-bizantina, grande tragedia. Il lago di Bolsena, situato in provincia di Viterbo, no? Se l'avrete, ci sarete già, è il più vasto lago vulcanico d'Europa. L'Appennino è una montagna vecchissima, una montagna di origine vulcanica, c'erano dei vulcani in eruzione, ci sono stati per migliaia di anni, e nel suo bacino ci sono due belle piccole isole, l'isola Bisentina e l'isola Martana, sulla quale continua ad aleggiare lo spirito della regina Amalassunta. Utilizzando la guida del Lazio e navigando in rete, dove trovate vari siti e molte immagini dell'isola, e fate un'escursione al lago di Bolsena e una visita sull'isola Martana, dove si sente il sospiro amaro di Amalassunta. Buon viaggio. Abbiamo citato diverse volte l'imperatore d'Oriente Giustiniano, Flavius Petrus Sabbatius Justinianus, anche lui a nome, il quale è uno dei più importanti personaggi storici non solo di questo periodo, e se non altro perché il suo regno è durato ben 38 anni, dal 1 agosto del 527 al 14 novembre del 565, quando è morto. E quindi siamo di fronte ad un enorme serbatoio di notizie in proposito. E ciò che stiamo per dire su Giustiniano e sui personaggi che lo accompagnano nella sua vicenda umana e politica non è stato messo in repertorio, guardate, perché se volete informarvi, e la scuola vi invita a farlo, potete utilizzare, cercando la voce Giustiniano, potete utilizzare l'enciclopedia, dove c'è un apparato di notizie, la rete, dove c'è un apparato di notizie, la biblioteca. Ora noi selezioniamo le informazioni necessarie per procedere sul nostro cammino. Giustiniano è l'ultimo imperatore cresciuto in una famiglia di lingua e cultura latina, ed è nato l'11 maggio del 482 nella città di Taurevium, in Dardania, che oggi è un piccolo paese di montagna che si chiama Taor e si trova nella Repubblica di Macedonia, quindi siamo nella penisola balcanica, non lontano dalla capitale Skopje. E in questo villaggio ci sono ancora dei resti della città romana. Giustiniano è il figlio di un generale, il generale Sabbatio, e di vigilante, oggi il termine vigilante non sarebbe appropriato, vigilante è la sorella dell'imperatore d'Oriente Giustino, e quindi fin da bambino Giustiniano è stato adottato dallo zio e ha studiato con impegno giurisprudenza e filosofia e ha fatto carriera nei ranghi dell'amministrazione imperiale fino a diventare comandante supremo dell'esercito e dal 518 vice imperatore, quindi imperatore associato. Ora, tra il 524 e il 525 Giustiniano sposa Teodora, che è un altro grande personaggio della storia alto medievale. Teodora è un'attrice teatrale con trascorsi burrascosi, è un po' come Elena, la madre di Costantino. Sembra che Giustiniano l'abbia conosciuta piuttosto che in un teatro, in un bordello, ma sì, sono particolari che non ci interessano. Giustiniano però, per sposarla, deve superare molti ostacoli, perché sua madre, sua zia Eugenia era l'imperatrice, non erano per niente d'accordo, e quindi è chiaro che Giustiniano deve ritoccare una legge che proibiva agli uomini politici di sposare delle donne che venivano da una bassa condizione sociale, quindi questa è tutto sommato una legge che poi discriminava le donne e le classi sociali inferiori, quindi è una di quelle leggi ad personam che poteva anche essere giusta. Ma Giustiniano comincia a pensare che tutta la legislazione vada rivista e adeguata ai tempi. Teodora, che è un grande personaggio, diventa molto influente nelle politiche dell'impero bizantino, non solo perché sa recitare bene la parte da imperatrice, è stata un'attrice teatrale, sa bene come comportarsi. E beh, contribuisce Teodora a creare una corte lussuosa e convince il marito dell'opportunità di comportarsi da monarca assoluto, assistito però da una numerosissima burocrazia. In campo religioso, attenzione, Teodora parteggia per i monofisiti. Noi conosciamo questa corrente di pensiero fondata da Eutiche, no? Secondo cui in Cristo sarebbe presente solo la natura divina. E quindi Teodora convince Giustiniano a prendere un provvedimento rischioso. Giustiniano viene convinto da Teodora a diventare lui stesso, prima ancora che il patriarca, che era gradito al Papa di Roma e antimonofisita, il capo della Chiesa bizantina. Quindi l'imperatore d'Oriente in questo momento diventa anche il capo della Chiesa bizantina. Poi succederà anche ad Enrico VIII, no? Per ragioni di divorzio, per via di questa carica assunta dall'imperatore d'Oriente nascono frequenti conflitti che si acuiranno sempre di più nel tempo, conflitti tra il governo di Costantinopoli e il Papa di Roma, fino a determinare una netta divisione tra la Chiesa latina d'Occidente e la Chiesa greca d'Oriente. Questa è un'altra questione che dovremo affrontare strada facendo. Il regno di Giustiniano ha coinciso senza dubbio con il periodo più prospero dell'impero romano d'Oriente, e lo Stato bizantino, ormai identificato con questo nome sul piano internazionale perché di romano non ha più nulla, se non una cultura che deve essere conservata. Ebbene, lo Stato bizantino, approfittando della stabilità di governo, sfrutta la sua posizione geografica, posta all'incrocio di tre continenti, l'Europa, l'Asia e l'Africa, per far convergere sulle principali città dell'impero bizantino le grandi vie di comunicazione, carovaniere e marittime, provenienti dalla vallata del Nilo, dall'Arabia, dalle Indie, dal Mar Caspio, dall'Asia centrale, per cui giungono sul Bosforo in grande quantità cereali, aromi, spezie, pietre preziose, e dalla Cina, che viene raggiunta via mare attraverso l'Oceano Indiano, viene trafugato il baco da seta con il suo sistema di allevamento. Guardate, la seta veniva importata dalla Cina attraverso l'impero persiano, che gravava il prodotto di una pesante tassazione, la via della seta, per cui il suo allevamento si diffonde in tutta Europa, anche in Italia, poi ce lo racconterà persino Alessandro Manzoni. Questa prosperità permette a Giustiniano di edificare molte opere pubbliche, soprattutto chiese, tra le quali quella bellissima di Santa Sofia a Costantinopoli, la più ampia basilica del mondo, oggi è una moschea, l'avrete visitata forse, ma trovate facilmente un'immagine da fare una visita a questo edificio. Guardate sul punto 4 del repertorio. Giustiniano, nel suo programma di governo, che a noi è quello che interessa, si propone tre obiettivi da raggiungere. Il primo obiettivo non è positivo e per conseguirlo Giustiniano fa passare l'idea che l'occupazione dell'Italia da parte dei Goti sia una situazione provvisoria. I Goti e tutti i popoli germanici che sono penetrati nel territorio dell'Impero Romano d'Occidente sono usurpatori, si comincia a far passare, a martellare con questo slogan tutta l'ecumene, e che lo Stato bizantino quindi si debba impegnare per riconquistare le province occidentali e per restaurare la dignità imperiale su tutto il bacino del Mediterraneo, e quindi dà inizio ad un conflitto, cioè invece di perseguire la via della pacifica cooperazione, che diventa uno scontro terribile di lunga durata, la guerra goto-bizantina 535-553, di cui parleremo strada facendo. Il secondo obiettivo di Giustiniano, a parte la retorica sul culto della maestà di Roma, che è solo un espediente propagandistico, è invece da considerare positivamente, perché Giustiniano nel 528 istituisce una commissione di giureconsulti sotto la guida di Triboniano. Triboniano è il più importante giurista bizantino, è nato in Pamfilia intorno al 500, è morto di peste nel 542 o 543 durante la prima epidemia, si comincia a parlare della peste, che funesta l'impero d'Oriente e che viene documentata con precisione in età alto medievale e che si, purtroppo si diffonderà in Occidente negli anni a venire a causa soprattutto della guerra goto-bizantina. Ebbene, e poi per levare di mezzo questa terribile flagello della peste ci vorrà molto tempo. Ebbene, questa commissione presieduta da Triboniano ha il compito di raccogliere e ordinare tutte le leggi lasciate dai Romani, ed è anche per questo motivo che Dante cita Giustiniano nella Cantica del Paradiso: Cesare fui e son Giustiniano, che per voler del prima morzio sento dentro le leggi trassi il troppo e il vano. Nel canto sesto del Paradiso della Divina Commedia, Dante, con una digressione sulla storia dell'impero romano, partendo da Costantino che sposta la capitale a Bisanzio, presenta Giustiniano lodandolo per la sua opera di conservazione e di salvaguardia della legislazione romana. Gli fa confessare di essere monofisita, anche se in realtà monofisita è sua moglie Teodora, e di aver poi cambiato idea per merito di Papa Agapito. E il bello è che la figura di Giustiniano serve a Dante, come spesso succede, Dante si serve sempre degli avvenimenti dell'alto medioevo per commentare ciò che avviene all'epoca sua, no? Circa 800 anni dopo. Quindi serve a Dante per lanciare un'inventiva contro i Guelfi che per interessi propri rifiutano l'autorità dell'Aquila imperiale, e contro i Ghibellini che la usano per i loro fini spesso deprecabili. Ma leggete, seguendo le note del canto sesto del Paradiso, tanto ormai la Divina Commedia l'avete presa in mano, no? Ci vuole un po' di pazienza, guardate, per fare questo esercizio, ma i versi di Dante sono propedeutici per la comprensione del paesaggio intellettuale che stiamo osservando, quindi approfittiamone in questo momento. Il canto sesto è in questo momento un punto di riferimento interessante in funzione della didattica della lettura e della scrittura. La commissione guidata da Triboniano redige, guardate, un volume, un corpus che è diventato un vero e proprio monumento, perché riassume tutta la sapienza giuridica di Roma elaborata nei secoli. Questo volume, questo corpus, ha preso il nome di Corpus Iuris Civilis Justinianei, raccolta del diritto civile redatta per volere di Giustiniano, ed è ancora oggi un punto di riferimento per capire i meccanismi della legislazione. E il terzo obiettivo di Giustiniano, quello che a noi interessa maggiormente secondo la natura del nostro viaggio, riguarda il tema della persecuzione della filosofia greca. E quindi torniamo all'argomento sul quale nella prima parte di questo itinerario abbiamo cominciato a riflettere in compagnia di Severino Boezio. Giustiniano, sulla scia della politica che da tempo persegue l'impero d'Oriente, compie un gesto deprecabile e nel 529, con un editto, impone la chiusura della scuola filosofica di Atene. Da tempo, guardate, gli imperatori bizantini, ricordate il martirio di Ippatia ad Alessandria nel 415? Abbiamo chiuso il viaggio dell'anno scorso su questo tema drammatico. Attenzione, riprendiamo il filo, riprendiamo in mano l'ago e ricominciamo a rammendare. Ebbene, da tempo gli imperatori bizantini perseguitavano quelli che chiamavano gli ellenizzanti, cioè i custodi dell'antica cultura greca, in particolare i filosofi neoplatonici. Ormai il neoplatonismo era diventato ingombrante per la sua potenza, naturalmente dal punto di vista etico, Con questo decreto contro gli ellenizzanti, così si intitola, Giustiniano, come capo della Chiesa bizantina, vuole, quindi è un atto, no, di questo che parte da questo ruolo, e ancora più grave per questo, vuole eliminare l'ultimo baluardo del paganesimo in un impero cristianizzato, e con questo gesto si afferma il potere temporale della cristianità, cioè si vuole convertire a forza piuttosto che proporre il messaggio evangelico. E in tutto questo, naturalmente, c'è un elemento profondamente negativo. Ebbene, l'ultimo scolarca dell'Accademia di Atene si chiama Damascio di Damasco. I suoi 6 collaboratori, tra i quali Simplicio di Cilicia, Prisciano di Libia, insieme ad un gruppo di studenti, partono per la Persia, quindi devono andare in esilio. Cioè l'impero persiano è il tradizionale nemico dell'impero bizantino, guardate, c'è un confine sempre molto effervescente, chiamiamolo così, il confine a est dell'impero bizantino è con l'impero persiano e lì c'è una continua situazione di guerra. Ebbene, partono per la Persia e il re, l'imperatore persiano, il re dei re, Khushrav Anushahravan, detto Cosroe, l'avete sentito nominare, Cosroe non lo conoscete, sta in moltissimi dipinti della storia, vedremo gli affreschi, ma Khushrav Anushahravan, un persiano, li accoglie di buon grado, se non altro perché perché sono vittime dell'impero bizantino con quale c'è un permanente stato di conflittualità, e chiede loro però di tradurre questo personaggio che incontreremo a breve, questo Cosroe lo incontreremo, non solo Cosroe primo e Cosroe secondo, e chiede loro di tradurre le opere filosofiche greche in lingua persiana. Guardate, a così inizio, come ai tempi di Alessandro Magno, un nuovo movimento di integrazione tra cultura greca e cultura orientale, che ha permesso, tra l'altro, il salvataggio di numerosi documenti filosofici greci grazie alle traduzioni siriache e poi arabe, perché certe opere che erano sparite qui erano state tradotte in siriaco, in arabo e lì conservate. Cioè, guardate, a ridosso dell'anno 1000 le opere di Aristotele e i dialoghi di Platone tornano in Occidente in traduzione araba, e questa è un'altra storia che studieremo a suo tempo. Giustiniano chiude l'Accademia di Atene, chiude una scuola storica, ma questo atto non sanziona la fine del neoplatonismo. La filosofia greca non naufraga. La vetusta signora filosofia che è apparsa a Severino Boezio, ecco perché Boezio parla di persecuzione, perché c'è un clima ormai di questo tipo, e quindi lui lascia nel De Consolazione Filosofia un manifesto di protesta e di indignazione nei confronti di questa situazione. Ebbene, la signora filosofia che è apparsa a Boezio restituendole la luce dell'intelletto sa nuotare benissimo e non annega nel male della persecuzione, e come vedremo nel prossimo itinerario affronta in modo creativo le marginazioni. E ora, prima di concludere, dobbiamo ascoltare che cosa ha da dire quel ragazzo un po' brillo, ma determinato a parlare sulla morte di annegamento del povero Jean Doreen. Ormai siamo in ballo e dobbiamo ballare. Colette, impallidita di colpo, tacque. Suo padre invece chiese in tono sorpreso: cosa vuoi dire, ragazzo? Voglio dire che se c'è qualcuno qui, che se qualcuno qui si è dimenticato di come è morto il signor Jean, io invece me ne ricordo. Nessuno se ne è dimenticato, dissi, e con un cenno invitai Colette ad alzarsi e a lasciare la tavola e il cugino Silvestre che parli. Lei però non si mosse. François intuì qualcosa, ma poiché era ben lungi dall'immaginare la verità, invece di zittire il ragazzino si chinò verso di lui e in tono ansioso gli domandò: vuoi dire che quella notte tu hai visto qualcosa? Parla, te ne prego, è una questione molto seria. Non fateci caso, guardate come ubriaco, intervenne il padrone di casa. Per Diana, pensai, lo sanno tutti, dal primo all'ultimo, ma a meno che questo imbecille non racconti ogni cosa, nessuno dirà mai una parola. I nostri contadini non sono chiacchieroni ed evitano come la peste di essere immischiati in faccende che non li riguardano, però sapevano, e tutti abbassavano lo sguardo con evidente imbarazzo. Tu, dal tuo posto, disse bruscamente il pastore, hai bevuto anche troppo, si torna al lavoro. Ma François, sconvolto, afferrò il ragazzo per un braccio. Ascolta, non andartene, sono certo che tu sai qualcosa che a noi sfugge. Ho pensato spesso che non può essere stata una morte naturale. Uno non cade accidentalmente da un ponticello che conosce fin dall'infanzia, di cui i piedi riconoscono ogni asse. D'altra parte, quel giorno il signor Jean aveva ritirato una grossa somma di denaro a Nevers, il suo portafoglio non è stato ritrovato. Tutti abbiamo immaginato che l'abbia perso cadendo e che il fiume l'abbia trascinato via, ma forse è stato semplicemente derubato e ucciso. Sta a sentire, se hai visto qualcosa di cui siamo all'oscuro, è tuo dovere dirlo. Non è così, Colette? Aggiunse voltandosi verso la figlia. Lei non ebbe la forza di pronunciare parola, si limitò ad assentire. Povera cara, tutto questo per te è troppo doloroso. Esci, lasciami solo col ragazzo. Colette scosse la testa. Tutti tacevano. Al ragazzo sembrava fosse di colpo passata la sboria. Rispose alle incalzanti domande di François tremando vistosamente. E va bene, sì, ho visto che qualcuno lo spingeva nell'acqua. L'ho detto alla nonna la sera stessa, ma lei mi ha proibito di parlarne. Ma santo cielo, se si tratta di un delitto bisognerà pur denunciarlo e punire il responsabile. Questa gente è incredibile, mi disse François a bassa voce. Se anche vedessero uccidere un uomo sotto i loro occhi non ne parlerebbero per evitare storie. Così è successo con il povero Jean e hanno taciuto per 2 anni. Colette, digli che non può stare zitto. Sì, fece lei con un sospiro e si coprì il volto. Le donne avevano smesso di rigovernare e ascoltavano con le mani intrecciate in grembo. Beh, riprese il ragazzo, anzitutto devo dire che quella sera mio padre mi aveva punito per via di una mucca che non avevo strigliato a dovere. Me le ha date e mi ha lasciato fuori di casa senza cena. Siccome ero arrabbiato, non sono più voluto tornare dentro. allora di andare a letto, quelli si sgolavano per chiamarmi, ma io facevo finta di non sentire. Mio padre ha detto: beh, se vuol fare il testone che passi pure la notte fuori, servirà di lezione. Io a quel punto ci volevo pure tornare dentro, ma di essere burlato non mi andava proprio. Così ho rubato un pezzo di pane e formaggio in cucina e sono andato a nascondermi vicino al fiume. Avete presente, signore, là, sotto i salici, lungo la riva, dove ogni tanto andavate a leggere d'estate? È lì che ho sentito la macchina del signor Jean e ho pensato: ma guarda, torna a casa prima del previsto. Doveva rientrare solo il giorno dopo, ricordate? Però l'auto si è fermata nel prato. Il signore è rimasto un pezzo vicino alla macchina, al punto che gli è venuta paura, e non so perché. Era una notte strana. Il vento soffiava forte e scuoteva tutti gli alberi. Dico che stava vicino alla sua auto perché non riusciva a vederlo. Per raggiungere il mulino doveva attraversare la passerella proprio davanti ai miei occhi. Era come uno che se ne sta nascosto o che aspetta qualcuno. È passato talmente tanto tempo che mi sono addormentato. Mi ha svegliato un rumore sulla passerella. Erano due uomini che facevano a botte. È successo tutto così in fretta che non ho avuto il tempo di scappare. Uno dei due ha spinto l'altro nell'acqua e se l'è data a gambe. Ho sentito il signor Jean che gridava cadendo. Ho riconosciuto la sua voce che diceva: Dio mio! Poi ho sentito il tonfo nell'acqua. Allora ho corso senza fermarmi fino a casa, dove ho svegliato tutti e ho raccontato quel che era successo. La nonna mi ha detto: tieni la bocca chiusa, tu non hai visto né sentito niente, capito? Ero tornato, sì e no, da 5 minuti, quando siete arrivata voi, signora, chiedendo aiuto perché vostro marito era annegato e bisognava cercare il corpo. Mio padre è sceso giù al mulino, la nonna, che aveva fatto da balia al signor Jean, ha detto: vado a prendere un lenzuolo per seppellirlo con le mie mani, povero bambino sventurato. E mia madre mi ha mandato a Coudray ad avvisare che il padrone era morto. Tutto qui, non so altro. Non è stato un sogno? Ripeteresti quanto hai detto davanti al giudice? Dopo un momento di esitazione il ragazzo rispose: lo ripeterei, è la verità. È l'uomo che ha spinto il signor Jean nel fiume, non sai chi sia. Ci fu un lungo silenzio durante il quale tutti gli occhi erano fissi sul ragazzo. Solo Colette rimaneva a testa bassa. Ora teneva le mani intrecciate sulle ginocchia, le tremavano le dita. No, non lo so, disse infine il giovane. Non sei riuscito a vederlo, neanche per un secondo, eppure la notte era chiara. Ero mezzo addormentato, ho visto due uomini che facevano a botte, nient'altro. Il signor Jean non ha gridato aiuto. Se l'ha fatto, io non ho sentito. Da che parte è scappato quell'uomo? Giù, nei boschi. François si passò lentamente una mano sugli occhi. È un audito, eh? È inconcepibile. Un incidente del genere può capitare, ma si spiega solo con un malore. Uno non incespica su una passerella che per 25 anni ha attraversato 10 volte al giorno. Colette ha detto: Jean avrà avuto un capogiro. Ma perché mai? Non soffriva di vertigini, era in ottima forma. Per giunta sappiamo bene che nella regione ci sono stati furti e anche incendi dolosi, e quell'anno hanno arrestato dei vagabondi. Qualche volta mi è capitato di pensare che non si fosse trattato di un incidente, ma che il povero Jean fosse stato assassinato. Il racconto del ragazzo comunque è davvero strano. Perché Jean non è tornato dritto a casa? Sei sicuro che sia rimasto vicino alla macchina tanto a lungo? Ti eri addormentato, intervenni io, rivolgendomi al ragazzo. L'hai detto tu stesso. Sai bene che quando dormiamo perdiamo la nozione del tempo. A volte ci pare che siano trascorsi pochi minuti ed è passata metà della notte. Ecco cos'è accaduto, secondo me. Il ragazzo si era assopito, si è svegliato e ha udito il rumore dell'auto, poi si è riaddormentato, gli è parso che fosse trascorso molto tempo, mentre non si è trattato che di pochi secondi intercorsi tra l'arrivo di Jean e il suo passaggio sul ponte. Un vagabondo si è introdotto nel mulino, forse sapendo che la casa quella notte era quasi deserta, visto che non c'era nemmeno la domestica. L'arrivo di Jean lo ha colto di sorpresa, ha sentito i passi e si è precipitato fuori. Jean ha tentato di fermarla, a quel punto l'uomo si è difeso e nel dibattersi ha fatto cadere Jean nel fiume. Ecco come devono essersi svolte le cose. Bisogna avvertire la polizia, disse François, è una questione seria. A quel punto ci accorgemmo che Colette stava piangendo. Gli uomini si alzarono l'uno dopo l'altro. Fuori, si va a lavorare, disse il fattore. vuotarono i bicchieri e uscirono. Le donne restarono sole nella grande cucina, tutte intente alle loro faccende, evitando di guardare Colette. Il padre la prese sotto braccio, l'aiutò a risalire in macchina e partì. E ora che succede? Ebbene, la faccenda è seria, eh? Il cugino Silvestre la prossima settimana ci spiegherà come si evolvono le cose in questo ambiente omertoso. I filosofi neoplatonici della scuola di Atene, in fuga, portano con loro nell'esilio persiano una ben fornita biblioteca da viaggio, che metaforicamente viene chiamata la statua di Atena, o di quella signora filosofia che ha incontrato Severino Goria. Questa indispensabile biblioteca era stata predisposta da tempo, perché si capiva come stavano andando le cose, dall'ultimo importante filosofo neoplatonico che aveva rifondato qualche anno prima l'Accademia Ateniese. Costui si chiama Proclo di Costantinopoli. Chi è Proclo di Costantinopoli? Un personaggio che abbiamo già incontrato qualche anno fa a suo tempo. E Proclo di Costantinopoli ha fatto un sogno una notte. Non sappiamo se stava dormendo oppure se stava sognando ad occhi aperti. In che cosa consiste il, tra virgolette, sogno di Proclo? Ebbene, per rispondere a queste domande bisogna percorrere la via dell'alfabetizzazione culturale e funzionale, che è un bene comune, come la statua di Atena, che è una metafora che è un bene comune, perché lo studio è un'attività utile per promuovere l'apprendimento permanente, che è un diritto e un dovere di ogni persona. Questo concetto sta scritto nel De Consolazione Filosofie. Per questo la scuola è qui, per spronarci ad investire in intelligenza. Il prossimo itinerario è il penultimo, già ormai, siamo a dicembre, dell'anno 2013, quindi non mancate. Buonanotte.